correndo mi incontrò lungo le scale. Quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra e ora straniera, incredibile e fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù. Ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi, ti ho scritto e un anno mi han detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste. La mia America e la sua, diventate nella via, la nostra città tanto triste. Arte vento l'ambia nella stazione, freddo e luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, s'era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica, che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, chi lo sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno.
After, buongiorno, buonasera a tutti. E scusate perché mi sono scordato di alzare il volume, sicché si deve rifare l'introduzione, però...
Però diciamo grazie anche a Raising Our Voices.
Assolutamente, thanks Raising Our Voices, shout it out every time they do a great program, and just goes to show the interconnectedness that is 3CR. Ma la canzone che abbiamo sentito prima era Incontro di Francesco Guccini e...
che ci ha lasciato il 6 agosto. Francesco Guccini, I mean, how can you describe him other than one of the greatest singer-songwriters in Italy and, you know, across the world? I think I remember first listening to his song Locomotiva. Friends in Italy when I was 17 said, you have to listen to this song, it's the all-time greatest, you know.
Absolutely, and we remember just an amazing legacy, and we'll definitely make it a point to play more of his songs and talk about what sort of legacy. But you are here, Radio Philef, tuned in on your dial, 6:30 every Wednesday. You can message us on 0488 809 855. 0488 809 855.
Live from the 3CR studios in downtown Fitzroy.
That's right, le onde libere di Radio 3CR. Siamo qui con Vittorio, Piero e Tobia. Come state, boys?
Yeah, dopo il weekend, fatto l'AGM di Philef.
So there's going to be lots of notizia per il futuro with Phil FM, what we're planning to do.
That's right, kicking off with a movie this weekend, continuing the Phil FM Cineforum Film Club series with Pasqualino Settebellezze.
It's a film and a half. It's not one to be missed. To have an opportunity to be able to see it on a bigger screen. Come. If you haven't came before, come down, have discussions, talk with us. If you've got any ideas of Phil FM, come down. It's the place where we kind of all our ideas amalgamate.
Yeah, absolutely. And while you're here, you're getting some of the only news that the other mainstream Italian media won't tell you, not in Italy, not here. Like you were saying, Ananya's case has got an update.
Yeah, so listeners will recall that we've been covering the trial of Ananya's and his two friends, Mansur Dogmush and Ali Arar. So earlier this year, Ananya's was sentenced to 5 years in prison. This is for charges of supporting terrorism. They've really struggled with the evidence, but the charges were sustained. The terrorism that they spoke of was being involved with one of the militant wings of Fatah in Palestine. So that's the political organization that has offices all around the world. That's not a prescribed group in Australia, but in the EU it is. It just goes to show the arbitrary nature of these prescriptions. What's happened is that the grounds for the sentencing, so they usually come out months later, have finally been released. The Comitato Free Anan has published a statement, and it looks like the appeal is getting ready to go underway. So I'll just read our translation of the statement from the Free Anan Committee. So months after the conclusion of the first degree trial held before the Court of Assizes of Aquila and concluded in January 2026 with the delivery of the verdict regarding Ananya's, Ali Arar and Mansur Dogmush, the grounds for the ruling have finally been filed. After an initial 90-day deadline and a 3-month extension, it was necessary to wait until July to read what had already clearly emerged during the proceedings, the weaknesses of the prosecution's case. The grounds confirm how the entire investigation was built on forced theories, highlighting a clear gap between the severity of the initial charges and the reality of the facts that emerged in the court. Faced with a disproportionate 12-year request from the prosecutor's office, the court sentenced Ananya's to 5 years and 6 months, granting him mitigating circumstances and applying the minimum sentence provided for under Article 270 bis. This drastic reduction, however, does not erase a wholly politically motivated conviction. Anan is accused of participating in the Al-Aqsa Brigades, despite the fact that his support for a different group, the Tulkarm Brigade, active in the North-occupied West Bank, emerged during the trial. The reasoning expressed by the Assize Court of L'Aquila regarding the association's terrorist purpose also appears to be highly unclear. International and humanitarian law, Geneva Conventions, UN Resolution 3743, and the UN Charter itself recognises the legitimacy of resistance, even armed, against a foreign military occupation, with the sole limit of the protection of civilians. No evidence of actions against civilians by the Tulkarm Brigade, whose actions are exclusively aimed at the occupation, emerged in the trial. The prosecutor's office attempted to accuse Anan of planning an attack on the Israeli military base of Avni Havetz near Tulkarm, speculating that the homonymy with the settlement of settlers, who in our opinion are difficult to consider as third parties extraneous to the conflict, given that the news of the last few days shows how they are organised into armed paramilitary groups auxiliary to the Israeli army. However, one irrefutable fact remains. The attack never took place. For Ali Arar and Mansur Dogmush, the reasons confirm what they have always maintained. Their only crime was being Palestinian. Their involvement served only to give depth to the investigation. The sentence had completely dismantled the hypothesis of top or managerial roles, reducing everything to a simple friendship with Anan. In the meantime, however, their lives have been turned upside down by months of high-security prison, the revocation of their residence permits, and the loss of their jobs, a devastating human price paid for the sole crime of having been Anand's friends and roommates. In conclusion, This trial once again demonstrates the political use of counter-terrorism to criminalise anyone who supports the resistance of an occupied people against whom a genocide is being perpetrated before the world. Meanwhile, Italy continues to provide resources, weapons and support to the Israeli occupation, even in the midst of a genocide, even hosting decompression trips and vacations for Israeli soldiers who are guilty of war crimes and crimes against humanity. For all these reasons, this battle does not end here. The sentence will be appealed to seek full acquittal. We do not accept that support for a people's resistance be criminalised. We will continue to mobilise inside and outside the courtrooms alongside Annan and all other Palestinian political prisoners in Italian prisons.
E potete trovare la versione originale, lo metteremo, faremo il link sul podcast, ma per dire sono yes. aggiornamenti importanti perché è un caso che continua it sets the bar for what becomes criminal prosecution.
Exactly, yeah, and the case of Annan was such a focal point in the Italian pro-Palestine movement when the trial was underway, so before he was sentenced, not just because of, you know, how obviously it was a political trial, but also because of Annan himself, quite outspoken, organised and a political individual who delivered statements to the court.
Quite rousing statements.
Yeah. And, I mean, he is one of many now who've been imprisoned in the recent crackdowns in Italy, the other most notable one being Mohamed Hanoun, whose letter to the judges we read out
a couple of weeks ago.
Yeah, so two very significant people who've been imprisoned in Italy and who won't just give up, and the people who support them won't give up either.
Yeah, and they've become lighthouses for the movement to organise around.
Noting too that in regards to the idea of soldiers coming over to Italy and holidaying, having retreat camps, they're happening in Sicily, Sardinia, all out for Italy. Boats directed from Israel, little retreat respite camps for IDF soldiers who have committed crimes, who just get to come holiday. Meanwhile, this guy is getting prosecuted. So,
yeah, absolutely, and it shows you another thing that happens in the week since we've spoken to you last, that how things change and how things don't, because we're talking, we have now the recurrence of the day of Marcinelle, which was one of the worst migrant industrial disasters in Belgium's history, and involved a lot of Italian migrant workers.
136 out of the 262 workers who died in the Marcinelle mining tragedy were Italian, who were guest workers.
Yeah, who were guest workers and who went unacknowledged for the work that they were doing.
And worked in terrible conditions. Safety just was basically, it's not that it was non-existent, but it was clearly overlooked. There was an agreement in place from 1946 to exchange Italian guest workers for coal. So Italy had too many hungry, unemployed people, and they needed coal. And, I mean, I'm going to borrow a phrase from one of our guests in the past, Tony Gusali, who referred to these young people, particularly who came to Australia, as really like poveri disgraziati. They were like cannon fodder in these situations. And this is a tragedy that's a big deal for Italy.
E ricade anche su un impegno che abbiamo noi, come tutte le file fattorine al mondo, perché come disse Carlo Levi tanto tempo fa, diceva non più merce ma protagonisti. So no longer commodities to be traded, but actual protagonists. And this is, we've just pulled an article from Osservatorio Repressione penned by Renato Turturro. We'll put the original in Italian on the podcast page, but we're reading now from La memoria è strumento di riscatto, Marcinelle, 8 agosto 1956. Arms in exchange for coal. 262 dead, 6 injured, 13 survivors. The toll of the Marcinelle disaster on the morning of the 8th of August 1956 must remind us that the workforce is a commodity and the stories of the proletariat are often surrounded by mourning and pain, but the living memory is needed to continue the struggle for redemption. Citazione, and the master will be well deserved, not only because he is working, but also because he provides the means to breathe and quench his thirst. The Dario Pacino, the ecological cheating. Precisely in this historical phase, where the ecological questions return to form the deception by capitalists, temporarily set aside given the need for raw materials for energy production in the face of various ongoing conflicts and the use of coal by some countries, it is necessary to remember and use the instrument of class memory that behind the extra activism and the capitalist production model, there is a calculated risk, a rest that lies on the rest of humanity that is included in the death tolls. In terms of the Marcinelle disaster, it should bring us closer to the working conditions of mining scattered around the world at the moment, and useful for the production of the various technological production cycles and their related uses. It should actualize the condition of migrant work, blackmailed and put on the margins of society where it produces wealth, removing it in the hands of the right, which as for this reason, this recent disaster exploit the geographical origin in the case of the Italian victims that were at Marcinelle. As if the migration agreed between governments were nobler and its effects were less violent on the skin of migrants than those of today. The proletariat has no nation. It lives the same contradictions related to the places in wherever they live, in every part of the globe. An accident dictated by the inherent danger of work and safety condition that have always tried to keep the lack of working conditions in order to maximize profits, a contradiction that remains because every technological advance in the hands of capital does not respond to the real needs and demands of health, quality of life, and the ecological condition of those who produce wealth with body and mind. For those in the Marcinelle disaster, there were commissions of inquiry. A report spoke of, quote, miners who died peacefully in their workplace. This seems to recall some of today's dynamics of obfuscation and trivializations of injustices. Something has changed since then, at least at these latitudes, but not everything. It remains necessary to connect a living and class memory to what is happening today, to see what is hidden in some provincial history and consumes life every day. I'm reminded while I read that of last week's A Friday Rave episode that you can go listen on their podcast page on 3CR, where they're remembering the Hiroshima Day. And Jacob Gregg talks about the fact that the Congolese people have long been ignored as victims of history, victims of, once again, Belgian barbarity, but also that these things are connected. So when we talk about what mining, the deaths of workers around the world, the mines in Congo and the new task force that has been set up where the US has a resource police, essentially the first of its kind in terms of effectively a paramilitary group protecting raw capital, that is directly funding the Palestinian genocide, just to show how interlinked these things are. And this happens at a time when, I just pulled up the stats before, just in this first 6 months of 2026 in Italy, there's been 482 deaths on the work that have on the job that have been reported. Contrast that with in Australia, the reported deaths at work are at 68. Still unacceptable, still incredibly high. But this is, I can't calculate the percentage right now in my head, but it is a qualitative difference in 6 months.
The levels in Italy are, I think, on par with France as the highest in Europe. And in those statistics, I mean, they're numbers, but for the people there, migrant workers in Italy are overrepresented. So in the percentage of foreign or non-Italian citizens, they're 30 times higher in these numbers represented. And just that article you were reading, it made me think of a couple of things. One, which you just mentioned, the high toll of workplace fatalities. Three people were recorded to have died on the 8th of August. This is while Italian politicians had travelled to Marcinelle to speak about the Italian martyrs. And something that they referred to was how the right wing in that article you read used these tragedies. And I didn't know this, but there's a day of the Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano, which is like the day of national sacrifice of Italian labor in the world, nel mondo. I never knew about this day. It was founded in 2001, which should make you think, oh, Berlusconi era. So I looked at who founded it. Mirko Tremaglia, who was a minister in Berlusconi's government. He had a controversial past as a volunteer for the fascist Italian Social Republic, and he was a longtime member of the neo-fascist Italian social movement. So they use these tragedies to speak about the exceptional, you know, Italian martyrdom, this myth of the Italian martyrs. And it's the hypocrisy with them is so obvious, but I mean, even prior to Meloni's government, visiting MPs from the other side of the Italian parliament. So you would have some Partito Democratico politicians attending, and just like for them, I mean, it's easy to commemorate events like this, but the hypocrisy is there when you have these governments on arguably both sides, centre-left, right-wing, pursuing a kind of uniform neoliberal policy. I mean, the PD is the Party of the Jobs Act, which is one of the greatest attacks on Italian workplace rights in recent history.
Ma è anche questo fatto di dire non è solo un'ipocrisia, ma è anche una memoria contestata.
Yes.
So there's these two sides of what this is. Is this what Vittorio and what we're saying with this is that, you know, Renato Dorturo writes in his article that la memoria è strumento di riscatto, ma dall'altra parte la memoria è strumento di compromesso, è strumento di soggiogazione, è strumento di coesione sociale. Perché volevo parlare un po' di questo. I'm going to read a translated article by Jeff Sparrow that you can find on Deep Cut. We'll link it in the podcast. But I think it's important, even Italian speakers, and we shout out Zio Joe, who's listening from Sicily right now, and everyone that was listening internationally as well.
Zio Joe's in Sicily.
Yeah.
That's why I'm sitting.
Stay hydrated, Zio. That's it. Hot over there.
Perché la coesione sociale è una frase pericolosa nella politica australiana di Jeff Sparrow. L'establishment ama questa frase, ma come ha scoperto Ed Husic, imporre il consenso dall'alto non è democrazia, è cancellazione. Sono rimasto sorpreso dalla straordinaria quantità di energia che è stata applicata per fermarlo. Ho sempre avuto il punto di vista che ci saranno diverse opinioni, quella è democrazia. Così ha detto Ed Husic del Labour, riflettendo sul destino delle mozioni che intendeva sottoporre alla conferenza nazionale del ALP. Come ha osservato ironicamente Simon Benson dell'Australian, l'evento si è rivelato più un'incoronazione che un congresso, senza voti contestati e ogni questione risolta alle voci. Il PM non poteva contenere la sua soddisfazione, elogiando la sua, fra virgolette, conferenza nazionale più consapevole e unita a cui ho partecipato da quando mi sono iscritto al Partito Laburista nel 1979. Anthony Albanese, dopo tutto, reso la coesione sociale centrale alla sua amministrazione, tanto da nominare Peter Calil come inviato speciale per la coesione sociale. Ma, come suggerisce il lamento di Husic, La coesione, un termine che implica un accordo universale, possiede nel migliore dei casi una relazione difficile con la democrazia, un concetto che richiede il conflitto. La coesione sociale è stata dibattuta per molto tempo. Il Sydney Morning Herald ha dichiarato che era già minacciata nel 1851. Andrew Jacobowitz nota che Gough Whitlam ha riferito il termine nel suo discorso della campagna "È arrivato il momento" del 1972. Infamamente, John Howard ha identificato l'immigrazione asiatica come una minaccia alla coesione sociale. Gli accademici antirazzisti associati alla Scanlon Foundation ne hanno fatto il centro del loro paradigma di ricerca. Ma se guardi a ProQuest o ad altri database dei media australiani, scopri che da circa il 2024 l'uso del termine è salito alle stelle in modo massiccio. Questo è significativo perché, in molti rispetti, la divisione sostanziale nella politica mainstream sono molto più attenuanti rispetto al passato. Pensa a Gough Whitlam e al profondo disagio che i servizi di sicurezza australiani ed americani provavano nei confronti di un governo laburista che consideravano pericolosamente radicale. O torna ancora più indietro a quando, nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, the flirtation del ALP con la nazionalizzazione bancaria indusse un'isteria quasi generale tra i grandi affari e i suoi sostenitori. Per la maggior parte dei 2000, i principali partiti hanno presentato visioni distintive della società, con idee piuttosto diverse sulla sicurezza nazionale, la politica sociale e in particolare l'economia. Oggi, tuttavia, prevale un accordo furioso almeno per quanto riguarda i fondamenti. Quando si tratta di, ad esempio, questioni fondamentali come l'alleanza con gli Stati Uniti o i modelli economici, la distinzione tra Labour e Liberal sono relativamente banali. Non è solo una questione di politica, però. La maggior parte degli australiani pensa alla Prima Guerra Mondiale come un'era di unità ispirata dall'Anzac, dal mito dell'Anzac. In realtà, i due referendum svoltisi sulla coscrizione hanno portato a una polarizzazione quasi inimmaginabile oggi. In un solo giorno del 2017, i sostenitori di entrambi i lati, sì e no, hanno organizzato molteplici riunioni in strada in competizione in quasi ogni sobborgo e città del paese. Allora i progressisti e i conservatori potevano mobilitare organizzazioni di massa. I partiti politici di tutti i tipi organizzavano riunioni regolari e ben frequentate. Sindacati, gruppi ecclesiastici, organizzazioni comunitarie e collettivamente fornivano un'impalcatura per il coinvolgimento pubblico nella politica. Oggi tutto questo è scomparso, come esemplificato dalla conferenza nazionale coreografata del Labour. Nel XXI secolo, la gestione mediatica dall'alto governa le vecchie organizzazioni partecipative basate sui membri. Ironia delle sorte, il declino della politica di massa spiega perché, nonostante il consenso politico tra i partiti mainstream, così tante persone vedono la sfera pubblica come irrimediabilmente divisa. Nel suo nuovo libro molto discusso, Anton Yeager sostiene che il crollo delle vecchie forme istituzionali contribuisce a quello che chiama iperpolitica, ovvero il clamore acuto esemplificato da, anche se non limitato, i social media. Nei tempi passati, scrive Yeager, gli individui erano incorporati in reti sociali dense e partecipavano a un'ampia gamma di associazioni intermedie. La società odierne sono composte da individui sempre più atomizzati e isolati. Finché la storia procede senza intoppi e prevedibilmente, ciò non deve necessariamente essere un problema, ma quando le società entrano in acque più agitate, l'atomizzazione amplifica la loro volatilità e l'incapacità collettiva di rispondere alle crisi politiche ed ecologiche di oggi. La polarizzazione attorno ai punti focali della guerra culturale è reale, ma rispetto alle divisioni storiche che una volta separavano, diciamo, una sindacalista e impegnato al socialismo e un conservatore spaventato dal pericolo rosso è superficiale e instabile. Crucialmente, il rumore generato dall'indignazione online raramente si traduce in risultati nel mondo reale. Jaeger descrive l'iperpolitica come il prodotto di un ambiente duro ma vuoto, un tentativo di rompere la morsa di ferro del neoliberalismo senza gli strumenti necessari per farlo. Questo è ciò che rende la richiesta di coesione sociale così ironica. Il genocidio a Gaza ha portato enormi proteste in tutto il mondo, una campagna che ha portato vasti numeri di persone ordinarie alle strade in opposizione al consenso filo-israeliano dell'establishment. Per un po' il sentimento sembrava probabile che si sviluppasse in una lotta del vecchio tipo, un movimento partecipato con vero peso politico. Il picco nei riferimenti mediatici alla coesione sociale è arrivato in risposta, parte di un tentativo concertato da parte di politici e commentatori di soffocare la rabbia popolare su Gaza. In quel contesto, le connotazioni antidemocratiche delle frasi non potrebbero essere più chiare. Il genocidio è il crimine dei crimini. Non è una questione su cui, nel nome del consenso, dovremmo concordare di non essere d'accordo. Piuttosto, abbiamo bisogno che gli assassini smettano e che i perpetratori siano chiamati a rispondere. Come ha scoperto Ed Husic, un consenso imposto dall'alto non è democratico, né è sostenibile. I principali partiti politici potrebbero concordare che un genocidio può essere passato come un piccolo disagio meglio dimenticato, ma quella è una fantasia. I veri disaccordi non possono essere nascosti in quel modo. Una vera risposta a Gaza potrebbe contribuire a un rilancio democratico. La coesione sociale, come sostituito dalla giustizia, non lo farà. And this is he brings up many great points about really what it means to partake in a democratic society and what it means to develop a real political project that does involve people, because we can't rely on other people to we can't rely on the same old methods to try and get a political point across, because these political institutions, not electoralism as a whole, but political parties that are part of the establishment, that are neoliberal, aren't going to save us, and those strategies have been tried.
Yeah, I was just going to say it's worth always remembering that the party of neoliberalism, or the party that brought neoliberalist policies to Australia, was the Labor Party. They've suffered, obviously, as that article describes. You know, I mean, how can you come back in with any sense of legitimacy after the last few years, when the dogged allegiance to US imperialism and Israel in a time of genocide is, you know, I mean, how can people look towards these political parties and think that their interests are going to be represented?
Because we have a real fight. The thing is, I was listening to what Norman Finkelstein was saying about when he was reflecting on the Zoran Mamdani campaign, and I'm not saying it's great, it's whatever, that's for Americans to decide and for New Yorkers specifically. But what he was saying was that the actual point of inflection, that the contest that is happening in democracy is support for a genocidal state or the acknowledgement of an active class war. Because everything that we've been talking about, deaths on work, ecological questions, questions of supporting political parties, falls back on the memory of the working class and the realization of where we are located historically when there are bipartisan supports, both here and in Italy, that support genocidal regimes carrying out what Amnesty International and other international institutions have said it's a probable genocide. So there's no more nuances needed on this, other than you cannot support parties that are silent on genocide. There's no compromise in principles in that regard.
If history has any meaning, that's the conclusion that can only be drawn.
Yeah,
exactly. I'll just quickly say I got a message from someone listening from Italy. Shout out to my mum listening in from Feltre.
Ciao, mamma.
And to all my other compagni over there.
And the important thing is that these links are alive. So when people are listening in Italy, when people are listening here, and we'll speak now in 2 seconds to Massimo Calosi, obviously friend of the show, part of the show, part of Filef, but also part of Comitas that will speak, and also part of Roma that will tell us a bit about what the situation in the Centri Sociali is going on and everything else. But he's asked us to root something in memory. La banda Bassotti.
Vedo gente che veste di moda ogni anno che vie una nuova leva e li vedo scansarsi sull'autobus quando sale un barbone o uno zingaro. Sarà l'invidia o lo schifo per se stessi, pensa il barbone, che non siete più liberi di non avere una casa con letto per dormire, lavorate voi schiavi dei soldi che non sentite la puzza della schiavitù. Con una carrozzella spingerò i miei guai, i cartoni e la vita lontano da voi, che mangiate ogni giorno e sapete il perché, ma che povero in canna non parla d'amore.
Ciao a tutte e tutti, sono Grazia. You're listening to Radio Filef on 3CR, Radical Radio.
Esattamente, le onde radicali libere di Radio 3CR, e abbiamo con noi Massimo.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera. Allora, c'hai da dirci un po' di cose. Prima quelle magari un po' più... più istituzionali, diciamo, o più che portano una voce più forte, e poi ci parli dalla strada anche, perché c'è da parlare dello spin time, però lascio la parola a te.
Assolutamente, una breve nota sulla canzone che abbiamo sentito adesso. Visto che parleremo di Roma e di casa, ho scelto una canzone della banda Bassotti che si chiama proprio Barboni, che viene dall'album Figli della stessa rabbia, un momento a Marcord, la prima canzone suonata a Radio Filef è stata proprio Figli della stessa rabbia della banda Bassotti.
Quindi, è super importante, perché abbiamo compiuto il nostro primo anno, è bene ricordare che la banda Bassotti è un pezzo della storia della Radio Filef che è irrimovibile.
Irrimovibile. Allora, parliamo un po' delle cose che ci toccano più da vicino istituzionalmente, se vogliamo. Parliamo della riforma sulla legge elettorale che sta venendo discussa in queste settimane. È stata approvata alla Camera, adesso passerà al Senato. Un paio di considerazioni. Questa non è una mossa isolata, questa è una mossa di una partita a scacchi che è iniziata nel 1993 dal tanto caro e amato Mattarella, che è stato quello che ha segnato un po' il passaggio alla Seconda Repubblica, che è una spinta verso una liberalizzazione dello Stato, una riforma autoritaria neoliberale dello Stato. In questo contesto credo che si possa analizzare questa riforma sulla legge elettorale nello stesso progetto di quella che è la riforma della giustizia. E un altro dato che ho appreso nelle ultime settimane, l'Italia, fra quelle che vengono definite le democrazie occidentali, è quella che nei suoi anni di storia ha avuto più riforme elettorali di tutte le altre, riforme elettorali che sono avvenute tutte dal 93 in poi, tranne una parentesi nel 53 di una proposta che non fu mai presa. Diciamo che fino al 1993 la Repubblica Italiana ha sempre avuto la stessa legge e poi è iniziata questa ondata neoliberale. Per parlare di questa riforma servirebbe forse una puntata intera, se non due, quindi ci concentriamo un po' di più su quello che significa per noi che viviamo all'estero.
Assolutamente, perché poi ne dedicheremo senz'altro una, però per dare le informazioni più chiave alle persone qua è importante magari focalizzarsi.
Esatto. Allora, fra le proposte di questa riforma c'è un cambiamento abbastanza radicale e importante del numero dei seggi che verranno rappresentati all'estero. Allora, qualche anno fa, come voi sapete, c'è stata già una prima riduzione del numero di seggi all'estero, quindi varie circoscrizioni estere sono state accorpate. E adesso si passa dalle quattro circoscrizioni che furono accorpate qualche anno fa a semplicemente due circoscrizioni estere, quindi ci sarà una circoscrizione per l'Europa e una circoscrizione per tutto il resto del mondo. Questo è un cambiamento abbastanza grave e importante, perché riduce drasticamente di fatto la rappresentanza territoriale e indebolisce il rapporto fra le comunità italiane all'estero e le cosiddette istituzioni democratiche sui territori. Questi due concetti sono stati un po' il cuore di una lettera che l'Intercomites, che è la riunione di tutti i comites australiani, ha scritto chiedendo che questa riforma venga fermata e venga rivisitata, proprio in nome di questa rappresentanza che viene a mancare. Una lettera che è stata indirizzata al Capo dello Stato, è stata indirizzata al Ministero degli Esteri, è stata indirizzata anche al Ministero della Presidenza del Consiglio. Questa notizia forse non ha trovato la giusta cassa di risonanza, perché purtroppo l'attività adesso è rimasta appunto un po' a livello istituzionale con i comites, che sono sì rappresentanza della comunità, ma forse tanti italiani e italiane che sono qui non sanno nemmeno quello che sta succedendo e quello che questa riforma, se passa, possa poi significare per noi qui.
Assolutamente, and it's something that even the Italians that aren't from Italy, that are registered to vote, that have citizenship, aren't aware of. Just how watered down the rights will be of Italian Australians and Italians living around the world.
Yeah, absolutely. This is very important for everyone that has a right to vote. So, as has been said a lot of times on this show as well, if you have an Italian passport, or if you don't have an Italian passport but you receive some time, some parcels from the consulate asking you to vote for a party or for a referendum, it means that this is going to affect your identity, not your own personal identity, but your identity as an Italian citizen abroad. And we are losing more and more support and connection with the Italian institutions, and that's important. Why? Because if you are an Italian citizen, whether if you were born there, whether if you never been there or not, you have some rights that comes with that citizenship, and we are on a path to lose those rights if this keeps happening.
Yeah, and that's it. I mean, it's incredibly important for people to know that what these reforms essentially mean was that they they reduce the democratic rights for Italian Australians and Italians living abroad in Australia and in the rest of the world to actively advocate for representation in Parliament. Weak as it is, this would make it weaker still, making quant'è una circoscrizione adesso, quella proposta è di due seggi o qualcosa del genere attorno al mondo.
Allora, praticamente ci sarà semplicemente due, quindi il numero di deputati e senatori resta uguale, ma i seggi saranno poi esclusivamente due e verranno anche esclusi dal calcolo del premio di maggioranza. Ora, senza entrare nel merito, perché appunto ci vorrebbe tantissimo, però la centralità di questa riforma è proprio questo premio di maggioranza, che vuol dire che raggiunta una certa soglia di voto vengono assegnati dei seggi, ok, prestabiliti. Questo perché è un problema? È un problema perché se analizziamo l'astensionismo che c'è in Italia ormai da più di 20 anni, insomma, le ultime elezioni siamo quasi al 40% di persone che non hanno votato, vuol dire che con il premio di maggioranza si rischia di avere governi molto potenti che di fatto rappresentano una percentuale molto bassa della popolazione italiana che ha diritto di voto. So this gets into that concept that I said at the start of like authoritarian neoliberal reforms that keep putting power in the center in the hands of a few.
Yeah, exactly. And to tie it to what is happening back home for you, what that power looks like and how it affects the people on the ground, we had an example of in the forced evacuation of one of the most important centri sociali in Roma, but that came as part of a wave of sgomberi di centri sociali in Italy at the moment, no?
Sì, ormai questo governo ha fatto un trademark queste evacuazioni di agosto di vari centri sociali. Agosto è un mese dove è difficile raccogliere tanti corpi per difendere il territorio, quindi molto con convenienza il governo ha continuato anche quest'anno. E parliamo di Spin Time, che è un posto che è abbastanza grande nel mio cuore. E facciamo una breve introduzione. Almeno diamo un po' di contesto. Spin Time is a building that belonged to a public entity in Italy that was sold in 2004 to a private company as part of a project that the Berlusconi government enacted of selling public property to private entities. This was in 2004. In 2013, because it has been used for almost, it's been unused for almost 10 years, it was occupied by Action. Action is one of the movements that fights for housing rights. And since 2013, Spin Time was born and it created one of the most beautiful stories and experiences of the in the city, on the territory. Spin Time is the home of 130 families. There's almost 400 people that live in Spin Time. But it's not just that. It's an actual crucial part of the life of the city. They show the Roma games. They have a theater. They have a bar. They have a canteen where you just pay whatever you want and they cook 3 or 4 dishes for everyone and everybody eats together. They have a football team for kids. It's a mixed football team, so every gender can play together. They have homework workshops. They do activities for the elderly. It's a beating heart of the city, okay? This building is situated in a quite central part of the city. It's in between Stazione Termini, which is the main train station in Rome, and San Giovanni. So it's right at the gates of the south side of the city. It has been an incredible experience. What happened? il 30 luglio c'è stato un allarme di un incendio, quindi sono state evacuate tutte le famiglie e tutte le persone. Sono arrivati tutti i vari servizi, polizia, vigili del fuoco, periti comunali. Quando l'emergenza è rientrata, quindi insomma verso il pomeriggio, l'allarme c'è stato la notte, nel pomeriggio l'emergenza è rientrata ed è stato dato l'ok a far rientrare le famiglie. Il problema è stato che la polizia ha di fatto occupato lo stabile, quindi ha impedito il rientro e l'accesso a chiunque dentro Spin Time. Le prime due notti è stata una situazione di emergenza, ovviamente c'è stato un tam tam su social media, telefoni, radio, per accorrere a Spin Time, per far sentire che la città era lì, che non avremmo lasciato queste persone per strada. All'inizio è stata una situazione quasi di emergenza. It looked like there was some sort of like earthquake or something, because there was all this like improvised tents in the street, people bringing water and all sort of like first generi di prima necessità. Primary goods. And we thought that, you know, after one night, this is an emergency situation, the situation will get better and people will be allowed to get in. But there was none of that. The police said no. The head of police in Rome said, like, we're not leaving, you're not getting in. So after 2 days, dopo le prime due notti, si è deciso di istituire un presidio permanente. Quindi sono ormai due settimane che la strada davanti e intorno a Spin Time è stata occupata. Ci sono tende, ci sono tantissime ragazze e tantissimi ragazzi accorsi da tutta Italia, attivisti per la casa hanno portato le tende, hanno occupato la strada. Ci sono moltissime attività che avvengono a Spin Time. È stato montato un cinema all'aperto, ogni giorno c'è un programma, alle 5 c'è un'assemblea e una piccola conferenza stampa, ogni sera c'è un film all'aperto, ci sono laboratori musicali, c'è la cucina, quindi la città si è stretta intorno a Spin Time, c'è stata una risposta incredibile, but what is really important is that there's a bit of an unusual alliance around Spin Time. So the mayor of Rome started a negotiation with this company to buy the building. A pretty high up priest in the Vatican from the Pope's office was part of this negotiation. The Vatican has always looked at Spin Time with care. They've always been involved. There's always someone even in the street with in the tents with the people of Spin Time, so not just on a more institutional role. A lot of really important actors and musicians are looking at Spin Time. There's a special rapporteur of the United Nations on the right of housing that is also observing what's going on at Spin Time. So questa storia ha fatto abbastanza scalpore. Il problema adesso è che c'è stata una perizia della società che gestisce Spin Time, che ha diciamo, i proprietari, e c'è stata una perizia del comune. La perizia del comune ha detto che Spin Time è agibile, che è sicuro, che tutti possono vivere lì, e questa società invece ha rifiutato la proposta di acquisto del comune dicendo che non è sicuro. Quindi c'è qualche perplessità. Poco dopo è arrivata una nota ufficiale di Fratelli d'Italia, che è il partito al governo, che invece dice che non ci sono i requisiti di legalità e sicurezza. Quindi questa compagnia è di fatto ricattata dal governo italiano, dal Fratelli d'Italia, che non vuole ridare Spin Time alla propria gente, non vuole nemmeno che il Comune di Roma lo compri.
it's a pretty psycho situation because you have the sgombero di Ascatasuna poco tempo fa and these sort of central institutions in terms of social organizing and point of views of how to organize society differently completely under attack, even though they have, in the case of Spin Time, some pretty important sort of strange alliances that have been formed that, however, prop up la proposta di mantenere questa realtà attiva, no?
100%. Some data about Spin Time. There have been some case studies. And I just want to say a couple of things about kids that live at Spin Time, okay? No one skips school. There's a 0% rate of kids dropping out of school. Imagine that these are people that come from all sorts of paths in life. So there's lower class and economic kids, that's migrant kids, that's refugee kids. There's people that don't necessarily speak Italian. That usually all those people that unfortunately are forced, in the case of kids, of dropping out of school, or, you know, they live in very difficult situations that lead them to these decisions. At Spin Time, there's a 0% rate of that. 70% of the kids that live at Spin Time are also engaged in extra school activities. So would it be sports, would it be theater? So this is something that creates alternatives, all right, for people that perhaps ended up at Spin Time because they couldn't see a lot of hope. And yes, that's why it's political. That's why it's political. That's why a government like Fratelli d'Italia doesn't like this.
No, ma hai ragione, perché rivendica un'idea di mondo diverso dove questi posti, queste organizzazioni comunitarie, questi centri sociali, queste realtà diventano incubatrici di potere sociale che poi diventa politico. Non è che devono essere, cioè, per dire, per natura sono esplicitamente politici nel fatto che organizzano in un modo diverso di un capitalismo neoliberale, sicché di natura sono già politici, non è che devono dirlo. E ci ricorda un po' anche un pensiero che diceva Gaetano, no? Che non è che devi dire che sono comunista, il comunismo si vede in quello che fai, che non è importante dirlo, ma è importante farlo. Questi sono spazi che fanno questo.
100%, come a Ascatasuna. A Ascatasuna c'è stata una rivolta popolare di quartiere, adesso c'è la vita nel quartiere di Ascatasuna, è morta, è finita. Cioè, questi sono posti che creano alternative a una narrativa di potere e sono proprio posti che fanno, e che a me è una cosa che piace molto. Sono appunto, magari Spin Time non ha necessariamente fatto comunicati politici di uno dietro l'altro, però di fatto ha creato un'alternativa vera. Cioè, lo statement politico, come dicevi tu, di posti come Spin Time è stato quello di creare un'alternativa, di dire, sapete che c'è anche un altro modo di stare insieme e di fare comunità. C'è anche un modo dove magari tu della lotta alla casa non sai niente, però vieni qui a guardare un film, una partita o un concerto e comunque fai parte di un discorso.
Assolutamente.
Qualcosa ti arriva.
Massimo, dobbiamo lasciarlo qui perché sono 2 minuti finché dobbiamo passare la voce a Time of Voice. Fatto un piacerissimo che sei partecipato alla puntata stasera. Dovremmo comunque rifarlo per approfondire anche un po' questi temi. But just to say that we'll link all the GoFundMe and campaign and all the information about Spin Time. E usciamo con una canzone dell'8 agosto di Marcinelle. Grazie alla Renata, alla presidente Renata, che ha detto: bravi ragazzi, sono completamente d'accordo che non si può appoggiare partiti che non dicono niente, neanche una parola contro il genocidio.
Abbiamo anche 6:30 questo venerdì per il film.
Esattamente. E mentre abbiamo Massimo in linea, we can remind all listeners to always stay
antifascisti.
Always. Arrivederci.
Ciao, ciao.
Thank you. stato straniero, per andare a lavorare è stato straniero. E un'intera nazione fu scombinata,
e tutta una nazione fu scombinata,
ed intra una miniera fu intossicata,
morta bracata viva e dimenticata.
Agosto 56, passati tra i campi modelle ebrei, i campi d'esterminio a due nazisti, ci divene gli ebrei e li comunisti.
Andare me camara come ogni mane, con i chimui polmoni mode catrame, andare a lavorare per gli potenti e non sputare in faccia come delinquenti.
C'era notte, non c'era giorno, 1300 metri in naso tamponno, più dei 40 gradi erano corno, e noi gente dei nenzi entra sto mondo. Era l'agosto del 56, ve canto per la gente che non c'è più, i poveri minatori 136, a casa loro non tornerà mai, e lo potente, lo stato padrone, ti cenno patto uomini e carbone, io te donno schiavo, e me dai carbone, la via ancora lavoratore. Ve canto per la gente che non c'è più, i poveri minatori 136, a casa loro non tornerà mai, e lo potente, lo stato padrone, dicendo patto